సందేహం శ్రీగురు పదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి
హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo alla terza parte, il capitolo intitolato Swami invita gli hippies. Harsarani racconta. la distribuzione del pranzo attirava gran parte della folla di Hippie Hill, che evidentemente aveva bisogno di cibo. Avevano fame davvero. Venivano anche altre persone che lavoravano al tempio, pur senza essere iniziate. Il giradischi suonava il disco che lo Swami, chiamato Swamiji, aveva inciso a New York con i suoi discepoli. Era una gradevole atmosfera familiare. Haridasa racconta. Portavamo il cibo anche fuori del negozio, ma generalmente esso veniva distribuito al tempio. Era incredibile. Le persone si accalcavano e dovevamo metterli in fila da un muro all'altro. Molti volevano soltanto mangiare e poi se ne andavano. Gli altri negozi di Aitesbury vendevano di tutto, dai dischi rock alle perline, ma il nostro negozio era diverso. Noi non stavamo vendendo nulla, stavamo distribuendo. Tutti erano benvenuti, eravamo come un rifugio, un riparo dal tumulto e dalla pazzia che imperversavano. In quel senso era come un ospedale e penso che abbiamo aiutato e anche salvato molte persone. Voglio dire, non solo l'anima, abbiamo salvato anche il corpo e la mente, proprio perché quello che stava accadendo nelle nostre strade era troppo per loro. Non avrebbero retto. Mi riferisco alle overdose. Era gente disperata, bisognosa di aiuto, che in un modo o nell'altro approdava o naufragava vicino al tempio. Alcuni restarono e diventarono devoti, altri prendevano il prasada e se ne andavano. Ogni giorno accadevano episodi non comuni e Swamiji era lì e partecipava. La distribuzione del pasto era stata una sua idea. Mukunda racconta: l'esercito della salvezza venne un giorno per il pranzo. Si limitarono a scaricare da noi un intero furgone di gente, circa 30 o 40 persone. Larry Siping racconta: alcuni della comunità che si interessava delle persone dissolute, con cinismo si avvantaggiarono del pasto gratuito. Non apprezzarono lo Swami perché dissero che a modo suo era un ministro ortodosso, mentre loro si interessavano maggiormente di essere non ortodossi. Fu un comportamento assolutamente cinico. Quelli che erano più interessati e volevano fare domande, quelli che cercavano la vita spirituale, andavano a parlare con Swamiji nella sua stanza. Molti arrivavano in preda all'ansia più completa per la guerra del Vietnam o per tutto ciò che stava accadendo, problemi con la legge, brutte esperienze con gli allucinogeni o preoccupazioni per il fatto di aver lasciato la scuola o la famiglia. Il pubblico si preoccupava per il massiccio afflusso di giovani a San Francisco, una situazione che costituiva un problema sociale praticamente incontrollabile. La polizia e gli assistenti sociali erano preoccupati per ragioni igienico-sanitarie e per la miseria, specialmente in Aitesbury. Alcuni borghesi temevano che gli hippies diventassero i padroni della città. Le autorità locali accolsero favorevolmente il servizio offerto dal tempio di Swami Bhaktivedanta. E quando i consiglieri comunali di Haight-Ashbury si incontrarono per discutere la proposta di formare un comitato di emergenza allo scopo di affrontare la crisi, chiesero la partecipazione di Swami Bhaktivedanta. Egli acconsentì, ma dopo il primo incontro perse ogni interesse perché nessuno era incline ad ascoltare la sua soluzione. Master Subramunia racconta: in notevole numero i cittadini responsabili a San Francisco erano molto contenti che Swami Bhaktivedanta stesse lavorando tra i giovani. A quel tempo i giovani stavano cercando e avevano bisogno di qualcuno che fosse di livello molto elevato per suscitare interesse in loro. Qualcuno che dicesse: dovete fare questo e non dovete fare quello. Il consenso era motivato dal fatto che non vi erano persone in grado di dire ai giovani ciò che dovevano fare, perché erano completamente estranee alla droga e a tutto il resto. Swami invece disse loro ciò che dovevano fare ed essi lo fecero, tutti lo apprezzarono, soprattutto i giovani. Arsalani racconta: anche dal punto di vista del controllo sanitario, i medici non sapevano come comportarsi con i giovani a proposito dell'LSD. La polizia e le cliniche libere della zona non potevano controllare l'enorme quantità di persone che usavano l'LSD. La polizia considerava Swamiji una specie di rifugio. Michelle Bowen racconta: Bhaktivedanta aveva una straordinaria abilità di far uscire la gente dalla droga mediante la devozione. Soprattutto quelli che usavano le anfetamine, le eroine e anche nei casi di trip con LSD andati male. Haridasa. La polizia arrivava nel parco con i cellulari a fare una battuta nelle prime ore del mattino e raccoglieva i ragazzini scappati di casa che erano rimasti fuori a dormire nel parco. La polizia li raccoglieva e li rimandava a casa. Gli hippies avevano bisogno di tutto l'aiuto che riuscivano a trovare e lo sapevano. Il tempio di Radha Krishna era certamente una specie di rifugio spirituale. I ragazzi lo sentivano. Erano sempre in fuga e vivevano per la strada, senza un posto dove andare e dove riposare, dove sentirsi sicuri che nessuno avrebbe fatto loro del male. Moltissimi ragazzi crollavano letteralmente nel tempio. Penso che abbiamo salvato moltissime vite. Se non fosse stato per gli Hare Krishna, si sarebbero verificati molti disastri in più. Era come aprire un tempio al fronte, un campo di battaglia. Era il luogo più difficile, ma anche il luogo dove ve n'era più bisogno. Sebbene lo Swami non avesse alcuna precedente esperienza di situazioni simili, applicò il metodo del canto con risultati miracolosi. Il canto del mantra era meraviglioso, funzionava. Srila Prabhupada sapeva che soltanto la coscienza di Krishna poteva essere di aiuto. Altri potevano avere i loro rimedi, ma Prabhupada li considerava inconcludenti. Sapeva che le persone, a causa dell'ignoranza, identificano il sé con il corpo e questa era la causa reale della loro sofferenza. Nessuno è in grado di aiutare se stesso, che dire di aiutare gli altri? Se non conosce la sua vera identità, se non sa che il corpo è una semplice copertura del vero sé, l'anima spirituale, la quale può essere felice soltanto se è situata nella sua vera natura eterna di servitrice di Krishna. Nella consapevolezza che Krishna considerava tutti coloro che lo avvicinavano, persone virtuose e sapendo che anche un minimo servizio devozionale non sarebbe mai andato perduto e avrebbe potuto essere causa di salvezza al momento della morte, Srila Prabhupada aveva aperto la porta a tutti, anche al più abietto disertore. Tuttavia, per poter ricevere completamente il balsamo della coscienza di Krishna, un'anima caduta avrebbe dovuto prima restare per qualche tempo a cantare, chiedere, ascoltare e seguire. Come Allen Ginsberg aveva consigliato a 5.000 hippies riuniti alla sala Avalon, il kirtan del mattino al tempio offriva un servizio vitale alla comunità per quelli che rientravano da un trip con l'LSD e volevano stabilizzare la coscienza nel rientro. Allen stesso capitò diverse volte al tempio, accompagnato da alcuni amici con i quali era stato sveglio tutta la notte.
Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.
Allen Ginsberg. Alle 6.30 andammo alla base di Swami Prabhupada per cantare un po' e per avere un po' di coscienza di Krishna. Trovammo là circa 30 o 40 persone, tutte cantavano Hare Krishna con il nuovo motivo che avevamo creato proprio per il mattino. Un ragazzino uscì di testa da prima, ma poi si rilassò e in seguito disse: sai, prima pensavo, che cos'è questa roba? Ma poi improvvisamente ho realizzato che semplicemente non ero sulla stessa lunghezza d'onda, non ero lì. Ogni tanto i rientri arrivavano precipitando senza alcun controllo per schiantarsi a terra nel mezzo della notte. Una mattina, alle 2 antimeridiane, i ragazzi dormivano nel negozio quando furono svegliati da qualcuno che bussava alla porta. Qualcuno gridava e si vedevano le luci della polizia. Quando aprirono la porta, un giovane hippie con una rissuta capigliatura rossa e con la barba si precipitò nel negozio gridando: «Oh Krishna, Krishna, oh aiutami! Fa che non mi prendano! In nome di Dio, aiutatemi!»
Thank you.
poliziotto si affacciò alla porta e sorrise. Avevamo deciso di portarlo qui, disse, perché pensavamo che forse voi, compagni, potevate aiutarlo. Non mi trovo a mio agio in questo corpo, gridava il ragazzo, mentre il poliziotto chiudeva la porta. Il ragazzo cominciò a recitare il mantra con furia e diventò pallido come un morto, tutto sudato per il terrore. I ragazzi dello Swami trascorsero il resto del primo mattino consolandolo e cantando con lui, finché lo Swami scese per il kirtan e per la lezione. Spesso i devoti mandavano le persone più sofferenti da Swami a presentargli i loro problemi. Permettevano quasi a tutti di andare da Swami e di portargli via il suo tempo prezioso. Un giorno, camminando per San Francisco, Ravindra Svarupa incontrò una persona che sosteneva di aver visto delle persone che venivano da Marte entrare nella sua tenda mentre era nel Vietnam. L'uomo, che era stato appena dimesso da un ospedale militare, diceva che i marziani gli avevano parlato. Ravindra Svarupa gli parlò del libro di Swami, Antimateria ed Eternità, che sosteneva la tesi della vita su altri pianeti, e gli suggerì che forse lo Swami poteva dirgli qualcosa di più sui marziani. Così l'uomo salì a trovare Prabhupada nel suo appartamento. Sì, rispose Prabhupada, i marziani esistono. Gradualmente i seguaci di Swamiji cominciarono ad avere maggiori riguardi verso il loro maestro spirituale e a proteggerlo da persone che essi consideravano indesiderabili. Uno di questi indesiderabili era Rabbit, il coniglio. Forse l'ippi più sporco di Eightsbury. La chioma di coniglio era sempre spettinata, sporca e anche infestata da pidocchi. Vestito di luridi stracci, aveva il corpo ricoperto di una spessa crosta di spurcizia e puzzava. Voleva vedere lo Swami, ma i devoti non glielo permisero, non volendo appestare la stanza dello Swami con la rivoltante e puzzolente presenza di Coniglio. Una sera, tuttavia, dopo la lezione, Coniglio rimase ad aspettare fuori della porta del tempio e quando Prabhupada passò gli chiese: «Posso venire su a parlare con te?» Prabhupada acconsentì. Per quanto riguarda le sfide, si può dire che quasi ogni sera qualcuno arrivasse con l'intenzione di discutere con lo Swami. Ce n'era uno che veniva regolarmente e si preparava gli argomenti su un libro di filosofia, da cui leggeva a voce alta. Swami demoliva i suoi argomenti e lui tornava la volta successiva con un altro argomento. Una sera, dopo che l'uomo ebbe lanciato la sua ennesima sfida, Swamiji si limitò a guardarlo, senza neanche prendersi la briga di rispondere. Il disinteresse di Swamiji fu un'altra sconfitta per quell'uomo, che si alzò e scomparve. Come Coniglio, anche Israel era un altro famoso personaggio di Eightsbury. Portava i capelli lunghi legati a coda di cavallo e spesso suonava la tromba durante il kirtan. Dopo una delle lezioni serali di Prabhupada, Israel lanciò la sua sfida. «Questo canto sarà anche bello», disse. «Ma quale beneficio può portare al mondo? Che cosa può fare per l'umanità?» Prabhupada rispose: «E tu? Non stai nel mondo? Se piace a te, perché non dovrebbe piacere anche agli altri? Canta allora, canta più forte, a voce alta!» Un individuo baffuto che stava in piedi in fondo alla stanza chiese: «Tu sei il guru di Allen Ginsberg?» Molti devoti si resero conto che la domanda era velenosa. Rispondere sì e rispondere no sarebbe stato ugualmente compromettente. Prabhupada rispose: io non sono il guru di nessuno, io sono il servitore di tutti. Grazie alla risposta di Swamiji, la conversazione diventò trascendentale per i devoti. Non solo Swamiji aveva risposto in modo intelligente, ma la sua risposta veniva dal cuore, dalla sua profonda, spontanea umiltà. Un giorno una giovane coppia, una donna con un bambino tra le braccia e un uomo che portava uno zaino sulle spalle, assisteva alla lezione del mattino. Quando fu il momento delle domande, l'uomo chiese: «E la mia mente?» Swamiji gli rispose secondo la filosofia, ma l'uomo continuava a ripetere: «E la mia mente? E la mia mente?» Con uno sguardo supplichevole, pieno di comprensione, Prabhupada disse: «Non ho altre medicine, ti prego, canta Hare Krishna, non ho altre spiegazioni, non ho altre risposte». L'uomo però continuava a parlare della sua mente. Alla fine una delle devote lo interruppe e disse: «Perché non fai quello che ti dice? Devi solo provare!» Prabhupada allora prese i karta e cominciò il kirtan. Una sera un ragazzo fece irruzione durante la lezione, esclamando che stava per scoppiare una sommossa ad Egg Street. Lo Swami avrebbe dovuto immediatamente venire a parlare alla folla per calmarla. Mukunda gli spiegò che non c'era bisogno che andasse a Swamiji, altri potevano risolvere il problema. Il ragazzo continuava a fissare lo Swami come se volesse dare un ultimatum. Se Swamiji non fosse venuto subito, ci sarebbe stata una sommossa e la colpa sarebbe stata di Swamiji. Prabhupada parlò come se si stesse preparando a fare ciò che il ragazzo voleva. «Sì, sono pronto». Ma nessuno andò e non ci fu nessuna sommossa.
Jai Keshav Kali Balhari, Jai Keshav Kali Balhari.
generalmente durante il kirtan c'era sempre qualcuno che cominciava a danzare. In modo, diciamo, narcisistico, per attrarre l'attenzione su di sé. In qualche caso creava un disturbo tale che a un certo punto Prabhupada gli chiedeva di interrompere la sua esibizione. Una sera, prima che Swamiji scendesse dal suo appartamento, una ragazza in minigonna aveva cominciato a contorcersi e a volteggiare nel tempio durante il kirtan. Quando un devoto salì da Swamiji per informarlo, lui rispose: «Va bene, lasciate che usi la sua energia per Krishna, tra poco scendo e vedrò com'è la situazione». Swamiji arrivò e cominciò un altro kirtan, e la ragazza, che era molto magra, riprese a fare le sue piroette e i suoi contorcimenti. Swamiji aprì gli occhi, la vide, aggrottò le sopracciglia e, guardando alcuni dei suoi discepoli, manifestò il suo disappunto. Una devota prese da parte la ragazza e la condusse fuori. Qualche minuto dopo la ragazza tornò indossando un paio di ampi calzoni e riprese a danzare in modo più riservato. Swamiji era seduto sulla sua pedana e dava lezione alle persone che gremivano la stanza, quando all'improvviso una ragazza grassa che era seduta sulla vetrina si alzò e cominciò a gridare. «Tu non fai altro che startene lì seduto!» urlava. «Che farai adesso? Avanti! Non dici niente? Che farai? Ma chi sei tu?» La sua azione fu così improvvisa e le sue parole così violente che nessuno nella stanza riuscì a dir nulla. Prabhupada non si incollerì, rimase tranquillamente seduto, appariva ferito. Solo i devoti seduti accanto a lui gli sentirono dire piano, come se parlasse tra sé: «Nelle tenebre più oscure, un'altra sera Swami stava tenendo la sua lezione quando un ragazzo si alzò e venne a sedersi sulla pedana accanto a lui. Il ragazzo si volse verso il pubblico e interruppe Prabhupada. «Adesso vorrei dire qualcosa». Prabhupada disse gentilmente: «Aspetta, dopo la lezione, dopo è il momento delle domande». Il ragazzo aspettò qualche minuto, sempre sulla pedana, e Swamiji continuò la sua lezione. Ma di nuovo il ragazzo lo interruppe. «Ho qualcosa da dire e voglio dirlo adesso». I devoti presenti nella stanza sollevarono lo sguardo attoniti, pensando che Swamiji avrebbe risolto le cose. Non volevano fare confusione. Nessuno si alzò per intervenire. Si limitarono a restare seduti mentre il ragazzo si lanciava nei suoi discorsi incoerenti. Allora Prabhupada prese i kartal. «Va bene, facciamo un kirtan». Il ragazzo rimase seduto lì per tutto il kirtan a guardare Prabhupada con occhi da pazzo e spesso con atteggiamenti minacciosi. Dopo mezz'ora il kirtan si fermò. Prabhupada prese una mela e la tagliò a pezzettini, come era solito fare. Poi mise il temperino e un pezzetto di mela nella mano destra e la tese al ragazzo. Prabhupada poi abbassò lo sguardo alla mano tesa con il coltello e la mela. Il silenzio cadde sulla stanza. Prabhupada sedeva immobile, guardando il ragazzo con un lieve sorriso. Dopo un lungo momento di tensione, il ragazzo allungò la mano. Un sospiro di sollievo salì dal pubblico quando il ragazzo scelse, dalla mano aperta di Prabhupada, il pezzetto di mela. Haridasa. Osservavo il modo in cui Swamiji affrontava le situazioni. Non era facile. Per me era una vera prova del suo potere e della sua realizzazione, come trattava le persone senza renderle nemiche, senza agitarle o creare altri problemi. Trasformava la loro energia, la incanalava in modo che si tranquillizzassero senza nemmeno rendersene conto. Come quando accaresti un bambino e lui smette di piangere. Swamiji aveva un modo simile di agire con le sue parole, con il tono della sua voce, con la pazienza di lasciarle andare avanti per un certo periodo. Di lasciarle sfogare e di risolvere la situazione. Penso che si rendesse conto che i devoti non possono dire: «Senti, quando vieni al tempio non dovresti comportarti in questo modo». Era una situazione delicata. Spesso qualcuno diceva: «Io sono Dio». Per loro era una visione o un'allucinazione indotta dagli allucinogeni. Volevano farsi ascoltare ed era facile capire che persone come quelle covavano una specie di rabbia contro lo Swami. Talvolta essi parlavano in modo ispirato e poetico, ma non per molto. Non riuscivano a reggere e le loro parole diventavano incomprensibili. Lo Swami non era una persona che si limitasse a placare gli animi. Non voleva coccolare nessuno. Diceva: «Che vuoi dire? Se sei Dio devi essere onnisciente, devi possedere le qualità di Dio. Sei forse onnisciente e onnipotente?» Poi elencava tutte le qualità necessarie per essere considerati un avatara, una manifestazione di Dio. Li sconfiggeva con la logica, possedeva una conoscenza superiore e spiegava razionalmente. «Se sei Dio, puoi fare questo? Hai questo potere?» Talvolta le persone lo consideravano una sfida e cercavano di impegnarsi in una battaglia verbale con lui. L'attenzione del pubblico era attratta dall'individuo che, cercando di diventare il protagonista, era causa di confusione. A volte era molto difficile. Era là seduto e pensavo: «Come si riuscirà a sistemare quel tipo? È proprio un bel problema». Ma sconfiggere Swamiji non era facile. Anche se non riusciva a convincere la persona, convinceva gli altri nella folla, in modo che l'energia generale si trasformava e l'importuno si calmava. Swamiji persuadeva le persone dimostrando che quell'individuo non sapeva ciò che diceva. Quella persona percepiva le vibrazioni cambiate nella stanza, si accorgeva che la gente non lo ascoltava più, non gli dava più retta e azzittiva. Swamiji faceva leva sul pubblico più che sul disturbatore e lo faceva senza schiacciarlo, lo faceva con un'intelligenza superiore ma anche con molta comprensione. Quando lo vidi comportarsi in questo modo compresi che era un eccezionale maestro e una personalità veramente grande. Era così sensibile che non poteva far male a nessuno, sia sul piano fisico sia sul piano emozionale. Perciò quando una persona si sedeva e taceva non era oppressa dalla sconfitta o dalla collera, non era ferita, era soltanto stata superata in astuzia dallo Swami. Anche quando traduceva nell'intimità della sua stanza, Srila Prabhupada veniva importunato. Una volta la camionetta della polizia e le ambulanze, sirene che urlavano e balenio di luci, conversero sotto la sua finestra perché nel fabbricato adiacente al Digers Store gli Hells Angels avevano cominciato una lotta. In un'altra occasione, all'1.30 del mattino, mentre Prabhupada stava dettando gli insegnamenti di Sri Chaitanya, una ragazza chiamò e bussò ripetutamente alla porta di Prabhupada. In un primo momento egli ignorò l'interruzione. Dopo il suo arrivo a San Francisco aveva già completato molte pagine di questo importante libro, le discussioni di Sri Chaitanya con Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Esploravano molti argomenti che erano stati solo sinteticamente trattati nella Bhagavad Gita. In Occidente quasi nessuno conosceva questi insegnamenti di Sri Chaitanya e ora Srila Prabhupada intendeva raccoglierli in un volume, offrendo la più completa presentazione del Bhakti Yoga mai introdotta in lingua inglese. Tale libro avrebbe fornito grande solidità al movimento per la coscienza di Krishna. Ora però la sua concentrazione veniva interrotta da una voce di donna che bussava gridando alla sua porta. Alzandosi dal tavolo, Prabhupada si avvicinò alla porta e chiese: «Chi è?» Una giovane donna rispose: «Voglio parlare con te. Torna domani mattina, più tardi», le disse Prabhupada. Sapeva che a San Francisco, come del resto a New York, non aveva sempre la possibilità di scrivere in pace. Predicare in America significava dover tollerare proprio questo. Un folle appello nel cuore della notte, qualcuno che arriva a precipizio a distoglierlo dall'estatica concentrazione sui divertimenti di Sri Chaitanya. Le anime perdute di Aylesbury, con la loro illusoria conoscenza, i loro gridi di aiuto, le loro sfide arroganti, allontanavano la sua attenzione dalla sua missione di tradurre e di commentare le scritture. Ora, solo nel suo appartamento, parlando attraverso la porta chiusa, Prabhupada disse all'intrusa che doveva sbrigare il suo lavoro e che doveva andarsene. Prometteva di vederla più tardi, nel corso della giornata. Era disponibile a parlare con gli hippie tutto il giorno, ma le ore del primo mattino erano il momento speciale per il suo lavoro letterario. Predicare di persona alle anime condizionate era importante. Egli era venuto qui a questo scopo. Tuttavia aveva scelto queste ore antilucane per parlare intimamente al mondo intero attraverso i suoi libri, proprio per non essere disturbato. La ragazza però continuava a battere alla porta e a chiamare, finché Prabhupada aprì. Qui, in piedi nel corridoio, vide una hippie che non aveva ancora 20 anni, dallo sguardo vitreo e dall'aspetto sconvolto. Le chiese che cosa voleva, lei rimase ostinatamente silenziosa. «Parla!» ripeté. Era ferma nella stanza e la vide disperata, una vittima nell'oceano di Maya. E di nuovo le chiese cosa voleva. Infine la ragazza lo fissò con occhi sbarrati, esclamando: «Guarda, Maula!» Prabhupada decise di svegliare Mukunda, che viveva giù. Si fermò a piedi nudi nel cortile. La ragazza lo seguì, chiudendo la porta dell'appartamento dietro di sé. Ora egli era chiuso fuori di casa. Lei continuava a guardarlo con aria di sfida nella nuda e ostile area di un atrio e di porte chiuse all'1 del mattino. Questa era la ragione che tratteneva i babaji di Vrindavan nelle loro piccole capanne a cantare il santo nome, evitare di essere infastiditi da persone empie. Naturalmente i Babaji non potevano nemmeno immaginare queste bizzarre intrusioni nella notte psichedelica di San Francisco. Prabhupada cominciò a bussare e a chiamare a voce alta alla porta di Mukunda. Mukunda si svegliò, aprì la porta e rimase stupito nel vedere il suo maestro spirituale a piedi nudi nel corridoio e una ragazza dagli occhi spiritati a pochi passi dietro di lui. Eppure Prabhupada era rimasto grave e distaccato. «Questa ragazza ha bussato alla mia porta», cominciò a dire, spiegando brevemente ciò che era accaduto e ciò che doveva essere fatto. Non sembrava in collera o preoccupato per la ragazza. Disse a Mukunda di comportarsi gentilmente con lei. Mukunda ricordò il giorno in cui Srila Prabhupada fu cacciato dalla soffitta della Bowery a New York dal suo compagno di stanza David Allen, che era diventato pazzo con l'LSD. Anche allora Prabhupada aveva mantenuto la calma, nonostante la situazione pericolosa e imbarazzante. Mukunda scese a svegliare Hayagriva, che aveva una chiave dell'appartamento di Prabhupada. Srila Prabhupada tornò nella sua stanza e riprese il suo lavoro di dettatura del libro Gli insegnamenti di Sri Chaitanya. Mukunda vide la ragazza sulla strada e la ammonì a non disturbare un anziano signore come lo Swami in un'ora così inopportuna. Guardando Mukunda, lei disse: «Non siete pronti», e se ne andò. Alle 7, quando Prabhupada discese dal tempio per la lezione del mattino, vide che la ragazza era seduta tra i presenti con la mente più calma. Lei si scusò. Più tardi Prabhupada raccontò la storia in tono scherzoso, riferendo di aver ripetutamente chiesto alla ragazza di parlare. Poi, imitando la sua espressione, spalancando gli occhi, disse: «Guarda, Mahaula!» e rise. Alle 6:30 andiamo a fare una passeggiata, annunciò una mattina Srila Prabhupada. Possiamo andare in automobile fino al parco. Molti devoti lo accompagnarono al laghetto Stau del Golden Gate Park. Conoscevano bene il parco e guidarono Srila Prabhupada in un pittoresco giro intorno al lago. Poi, attraverso un ponticello, percorsero sentieri boscosi e superarono un ruscelletto nella speranza di soddisfarlo, offrendogli lo spettacolo della bellezza della natura. Mentre camminava, affrettando il passo, Prabhupada indicava un albero o esaminava un fiore. «Che albero è?» chiedeva. «Che fiore è?» Tuttavia, generalmente i suoi discepoli non conoscevano le risposte. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu attraversava le foreste di Vrindavana, egli diceva: «Tutti gli arbusti, gli alberi, i rampicanti erano felici di vederlo ed esultavano per la sua presenza». La vita vegetale è così nel mondo spirituale, pienamente cosciente. E questi alberi, Swamiji, sono coscienti? Oh, lo spirito è presente, disse Prabhupada, ma la coscienza si è temporaneamente arrestata. La percezione è più limitata. Tutto ciò che Prabhupada vedeva lo considerava con gli occhi delle scritture, e i suoi commenti sulle cose ordinarie erano carichi di istruzioni trascendentali. Camminando rifletteva ad alta voce: coloro che desiderano vedere Dio devono prima, per prima cosa, qualificarsi per poterlo vedere. Bisogna purificarsi, proprio come il sole quando è coperto da una nuvola. Oh, diciamo, non c'è il sole, ma il sole c'è invece. Sono soltanto i nostri occhi che non sono coperti. Come guide di un viaggio organizzato, i ragazzi portarono Prabhupada nei luoghi più pittoreschi. Videro dei cigni che scivolavano dolcemente sul lago. Lo Srimad Bhagavatam, disse Prabhupada, paragona i devoti ai cigni e i libri che parlano di Krishna a meravigliosi laghi di acque cristalline. Invece i non devoti, disse, erano corvi attratti dalla spazzatura degli argomenti mondani. Mentre camminava su un sentiero ghiaioso, si fermò e richiamò la loro attenzione. Guardate questi ciottoli. Esistono tanti esseri viventi quanto sono le pietruzze che vedete su questo sentiero. I devoti si deliziavano nel guidare Swamiji fino a un boschetto di rododendri, fatto di cespugli carichi di fiori bianchi e rosa. Sentivano il privilegio di poter vedere Krishna attraverso gli occhi di Swamiji. Il mattino successivo, quando Prabhupada espresse di nuovo il desiderio di andare a fare una passeggiata nel parco, altri devoti vollero unirsi al gruppo. Avevano sentito dire dagli altri che Swamiji aveva manifestato speciali sentimenti durante la passeggiata. Di nuovo i ragazzi erano pronti a guidarlo per altri sentieri attorno al lago, ma senza annunciare un cambiamento di programma, lui cominciò a camminare su e giù per la strada asfaltata che costeggiava il laghetto. Prabhupada e i suoi seguaci raggiunsero uno storno di anitre addormentate. Risvegliate dal suono delle persone che camminavano sul sentiero, le anitre cominciarono a emettere il loro caratteristico verso, a muovere le ali e a fuggire. Quando alcuni devoti si affrettarono avanti per allontanarle dal sentiero di Prabhupada, le anitre cominciarono a brontolare e a borbottare. «Muovetevi, anitre!» un devoto disse. «State disturbando Swamiji!» Prabhupada rispose quietamente: «Mentre voi pensate che esse ci disturbano, le anitre pensano che noi disturbiamo loro.» Prabhupada si fermò sotto un grande albero e indicò alcuni escrementi di uccello per terra. «Che cosa significa?» chiese, rivolgendosi a un giovane che era accanto a lui. Il volto di Prabhupada era serio, il ragazzo arrossì. Non so cosa significa. Prabhupada restò pensieroso per un attimo, aspettando una spiegazione. I devoti si riunirono intorno a lui, osservando il terreno dove stavano gli escrementi degli uccelli. Il ragazzo pensò di dover delle foglie del tè. Sono le feci, gli escrementi di uccelli. Prabhupada sorrise e si rivolse agli altri per una risposta. Tutti restarono in silenzio. Questo significa, disse Prabhupada, che questi uccelli, pronunciò il nome Birds come Bart, sono venuti vissuti qui per oltre 2 settimane. Rise. Anche gli uccelli sono attaccati ai loro appartamenti. Mentre passavano accanto a un recinto di gioco dove alcuni vecchi giocavano a scacchi, Prabhupada si fermò e si rivolse ai ragazzi dicendo: «Guardate, i vecchi di questo paese non sanno che cosa fare. Perciò giocano come ragazzi, sprecando i loro ultimi giorni, che dovrebbero essere destinati a sviluppare la coscienza di Krishna. I loro figli sono cresciuti e se ne vanno. Quindi questo è il momento naturale, il più adatto per coltivare lo spirito. Invece no. prendono con sé un cane o un gatto e invece di servire Dio preferiscono servire un cane, poiché non vogliono ascoltare il loro destino è segnato. Per questa ragione noi parliamo ai giovani che si dedicano alla ricerca. Quando Prabhupada oltrepassò con i ragazzi un verde prato sul fianco di una piccola collina nei pressi di Kesar Drive, i ragazzi lo informarono che questa era la famosa Hip Hill. In quelle ore del primo mattino il pendio erboso, circondato da eucalipti e querce, era tranquillo e silenzioso. Ma ben presto centinaia di hippie sarebbero arrivati là per riunirsi, per stendersi sull'erba, per incontrare amici e partire per il loro viaggio. Prabhupada avvisò i ragazzi che avrebbero dovuto venire qui a tenere i kirtan. E termina qui la lettura del primo capitolo della terza parte, intitolato Swami invita gli hippies.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita.
Krishna Krishna, Hare Hare.
Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama.